Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, sabato 20 giugno 2020, sono le 9:31 minuti e 30 secondi in quest'istante. Un saluto dalla redazione, che è composta da Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, che sono i curatori del programma. La redazione è composta da Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console c'è Luca De Ioris. Cominciamo questa puntata di oggi ricordando la figura del filosofo, il filosofo in particolare filosofo della scienza, Giulio Giorello, che è scomparso 5 giorni fa, ma in particolare ci interessava parlare di Giorello e di un suo libro che all'epoca, 15 anni fa, fece molto discutere, un libro che si intitolava Di nessuna chiesa, la libertà del laico, perché raccontava un modo, e fra l'altro più avanti nella puntata di oggi di Uomini e Profeti ne presenteremo uno diverso, un modo, un particolare modo di avere rapporto con la sfera della spiritualità e diciamo del sacro. E ne parliamo con Telmo Pievani, filosofo della scienza. Pievani, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, intanto questo Di nessuna chiesa, la libertà del laico. In che modo intendeva Giorello il tema della libertà rispetto, per esempio, in un caso come l'Italia, un paese cattolico, un paese che soprattutto in quegli anni aveva delle posizioni molto, molto nette, anche in alcuni casi in contrasto con quella che sembrava essere l'opinione corrente all'interno dell'opinione pubblica. Allora, in che modo si afferma la propria libertà senza che questo però voglia dire mettere in questione il diritto dell'altro punto di vista?
Ma Giulio Giorello in quel libro faceva un'operazione che in Italia a quel tempo, ma forse anche oggi, rimane diciamo minoritaria dal punto di vista culturale. Era un momento molto particolare perché Benedetto XVI, Papa Ratzinger, era salito al soglio pontificio pochi mesi prima e forse lo ricordiamo, insomma, fece quel famoso discorso attaccando il relativismo, parlò di dittatura del relativismo. E Giulio Giorello scrisse questo libro proprio per contrapporsi a questa posizione di, diciamo, di demonizzazione del relativismo. E quindi, in modo un po' provocatorio, in tutta la prima parte di questo piccolo libro, poi un piccolo libello, prova a difendere le ragioni del relativismo, che per lui erano le ragioni di una laicità, come diceva sempre lui, radicale, cioè è la libertà di un laico che mette in discussione i presupposti degli altri ma anche i propri, quindi è convinto dei limiti della propria ragione e capisce che si possono formare delle verità con la V maiuscola, come diceva, no, con la V minuscola, come diceva sempre Giulio, quindi non verità assolute, solo attraverso il confronto tra appunto posizioni anche diverse. C'è quella bella citazione iniziale di Popper che dice: se la Torre di Babele non l'avessero, non ci fosse stata, avremmo dovuto inventarla, perché è proprio dalla Babele delle diversità che noi possiamo trovare delle sorgenti di novità, di innovazione, di verità.
Certo, la storia umana comincia con quella Babele, no? Giustamente, perché la diversità di opinioni, di punti di vista. C'è questo anche in questa affermazione di Giorello, c'era anche il suo rapporto con alcune grandi figure della filosofia della scienza del Novecento, prendiamo a Paul Feyerabend e Imre Lakatos. In che senso arriva quella tradizione scientifica, appunto, non assolutista, non fondamentalista, arriva fino poi alle scelte che poi riguardano tutti noi, perché essere laici non è qualcosa che riguardi soltanto gli scienziati.
Ma Di nessuna chiesa è un libro molto fallibilista, quindi diciamo è un libro in cui Giulio, diciamo, era molto legato alle posizioni di Popper, ma appunto mitigate da quelle di Feyerabend. Due parole per farci capire, perché è un dibattito ormai di 30-40 anni fa. Popper è stato il grande filosofo che ci ha spiegato che nella scienza ogni forma di verità non va affermata in modo positivo, ma va affermata perché può essere potenzialmente distrutta, messa in discussione. Aveva una visione quasi evoluzionistica, diceva che le teorie, le idee sono valide nel momento in cui qualcuno le può mettere in discussione ed eventualmente abbattere, e lo scienziato deve essere disposto a questo. E quindi capire un elemento fondamentale, secondo me, anche oggi, che l'errore nella scienza non è qualcosa di negativo, ma è generativo di conoscenza. È il motore della conoscenza, esatto. Però Giulio era così radicalmente laico che provava a mettere in discussione anche Popper, perché tra l'altro Popper poi fece del fallibilismo anche lui una sorta di regola universale, e gli si contrappose proprio Feyerabend, che invece era un anarchico, cioè diceva proprio che non doveva esserci alcun tipo di metodo, di regola nella scienza, e quindi andava bene tutto, qualsiasi idea, anche inutili narrazioni potevano diventare utili per scoprire qualcosa sulla realtà là fuori. Quindi un bellissimo dibattito che forse oggi dovremmo riprendere, perché è molto interessante.
Senta, citavo poco fa appunto la Katosh, ma in generale questo si schierava in quel libro Giorello contro quella che lui chiamava la presunzione di infallibilità. Certo, lì è chiaro che rispetto al dogma della infallibilità, cosa vuol dire però nella vita di tutti i giorni fare propria la massima della presunzione che non c'è mai un punto di vista definitivamente, che non si può mettere in questione?
Ma per lui voleva dire essere di nessuna chiesa, proprio come il titolo, inclusa naturalmente la chiesa di chi, diceva lui, usava la ragione come una spada per dar torto agli altri, oppure lui per esempio ce l'aveva anche con gli atei militanti, come li chiamava lui, cioè di coloro che negando la divinità comunque diventano una comunità chiusa e intollerante nei confronti degli altri. Quindi è proprio una posizione di tolleranza tra posizioni diverse, ed è poi uno stimolo, un'idea metodologica, e cioè che non devi mai partire da un principio di autorità quando discuti con gli altri, e quindi è un antidoto contro il fondamentalismo, sostanzialmente contro chi ha una visione tutto bianco o tutto nero. E ricordo che nell'ultima fase della sua vita Giulio naturalmente si interrogava sul fatto che 15 anni dopo quel libro, per esempio sul web, nel mondo digitale, invece tornano di gran moda le posizioni di chi ha tante certezze, di chi ha le idee chiare. Ecco, lui ce l'aveva con quelli che avevano le idee chiare ed erano pieni di certezze. Questo era il suo modo di essere laico.
E fra l'altro c'è un altro aspetto interessante rispetto al dialogo con il mondo del religioso. Dice: non è necessario avere una certezza di qualche tipo per praticare la solidarietà nei confronti degli altri. Questo è anche interessante rispetto ancora una volta a quanto questo discorso riguardi ciascuno di noi.
Esattamente, perché naturalmente c'è un punto delicato in queste posizioni, cioè la possibile deriva individualistica, no? Spesso Giulio è stato accusato di questo. Sei un libertario, d'accordo, ma neghi qualsiasi possibilità di una comunità. E qui bisogna essere precisi, perché lui nell'ultima parte del libro lo dice chiaramente: lui non è contro la comunità, è contro certe forme di comunitarismo un po' asfittiche, cioè lui aveva paura dell'idea di unirsi in una comunità che diventa una setta chiusa e intollerante. E quindi parla di solidarietà, è una solidarietà tra liberi, tra persone libere, autonome, che proprio perché sanno di essere fallibili, quindi di avere una visione parziale della realtà, le mettono insieme, l'une con gli altri. Cita l'epopea di Gilgamesh, la famosa corda con i tre fili, che quindi è durissima, perché tre fili diversi, se si intrecciano, proprio grazie alla loro diversità, diventano molto forti. E quindi aveva questa visione, di una solidarietà tra individui, che non mai oppressiva, che io penso sia molto bella. È un'idea, tra l'altro, che c'era già in Albert Camus e in altri autori novecenteschi.
No, è particolarmente interessante questo poi rispetto a un libro, diceva giustamente lei, che ha messo al centro dell'attenzione questioni che forse paradossalmente sono ancora più urgenti ora che prima. Pensiamo prima dell'epidemia quanto era forte un po' in tutto il mondo lo slogan, no? Prima qualcuno, prima un gruppo nazionale, prima un certo modo di intendere la vita. Quel prima vuol dire, su questo prima non si discute, poi discutiamo di tutto il resto. In fondo Giorello stava dicendo: sì, attenzione, sicuramente si parte sempre da qualche luogo, però se non sei capace di mettere in questione anche quel tuo presupposto, certo non stai facendo un buon servizio a te e al pensiero.
Esattamente, io credo che di nessuna chiesa dovrebbe essere letto oggi anche in un'altra chiave, ne avevamo discusso anche con Giulio tante volte, cioè quello è un libro che ti dà degli antidoti contro il conformismo, contro ogni forma di conformismo. E spesso discutevamo di quali sono i conformismi di oggi, perché naturalmente negli anni passati abbiamo discusso molto di fondamentalismo religioso, giustamente, perché è un fenomeno pericolosissimo che si è diffuso, se ne è parlato tanto. Però ci sono anche altre forme di conformismo, appunto di dare per scontato ciò che in realtà fosse scontato non è. E mi ricordo che nell'ultimo periodo discutevamo con lui molto del conformismo anche economico, sociale, no? Questo dare per scontato, come succedeva prima di Covid almeno, spero che non succeda anche dopo, dare per scontato che che fossimo tutti dentro questa grande accelerazione in cui ci dicevano che dovevamo consumare per forza, che dovevamo crescere soltanto in un certo modo, depredando le risorse e così via. Ecco, anche quello è una forma di conformismo, perché si dà per scontato che quello sia l'unico modello senza alternative. Ecco, anche su questo Giulio aveva molti dubbi e penso che avesse ragione.
Comunque, se una figura come Giorello ha appunto in questi dialoghi, anche il modo come lei ce l'ha ricordato, è un modo appunto contemporaneamente un modo in cui c'è il rimpianto per la sua scomparsa, ma anche c'è la freschezza di un ricordo di qualche cosa che dura, beh, un bel modo di aver condotto la propria esistenza. Io la ringrazio molto per essere stato con noi, Pievani, grazie.
Grazie a voi.
E grazie a Pievani, filosofo della scienza, insegna all'Università di Padova, e ascoltiamo un brano musicale di un gruppo che era molto amato da Giorello, i Pink Floyd, il grande concerto del cielo, The Great Gig in the Sky. Vi leggo solo qualche frase: non ho paura di morire, in qualsiasi momento capiterà non mi importa, perché dovrei avere paura di morire, nell'edizione dal vivo dell'album del 1995, Pulse. sai, sono il Pink Floyd, il modo di oggi di Uomini e Profeti di ricordare anche con la musica la figura di Giulio Giorello che ci ha lasciato pochi giorni fa. E continuiamo a ragionare sul modo in cui si può vivere l'esperienza della trascendenza, cioè l'esperienza di quello che non è immediatamente collegato alla quotidianità. Giorello, abbiamo capito, lo declinava in senso laico, ma in senso laico che vuol dire anche una consapevolezza del bisogno di stare con gli altri, di praticare la solidarietà. E oggi vogliamo parlare di un libro che racconta una storia straordinaria, di un modo diverso, ma forse non così diverso, di praticare il rapporto con gli altri, di praticare nella vita di tutti i giorni la trascendenza, a partire da un libro che ha scritto Mario Lancisi, che salutiamo. Buongiorno Lancisi.
A voi.
Grazie per essere con noi. Un libro che si intitola I Folli di Dio, la Pira, Balducci e gli anni dell'Isolotto, che è un quartiere di Firenze, poi ci racconterà cosa successe all'Isolotto, pubblicato dalle edizioni San Paolo. E insieme a lui salutiamo anche Emma Fattorini. Buongiorno Fattorini.
No, tutti.
Bentornata a Uomini e Profeti, insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza, e con lei e insieme appunto a Lancisi racconteremo questa storia. Intanto partiamo proprio dal sottotitolo, Lancisi, così poi entriamo proprio nella faccenda. Cos'è l'Isolotto e cosa successe all'Isolotto in quegli anni a Firenze?
All'Isolotto è successo il primo caso di contestazione ecclesiastica in Italia e credo anche in Europa. Era il 1968. A Parma alcuni giovani cattolici occuparono la cattedrale in segno di protesta nei confronti della curia che aveva stabilito dei rapporti con una banca, e dall'Isolotto, cioè questo quartiere fiorentino che poi è nato grazie alla Pira, che aveva un ottimo rapporto, questo poco conosciuto ma è importante sottolinearlo per di più perché poi avrà la storia, un ottimo rapporto con Don Matti, ecco, dall'Isolotto venne una lettera di solidarietà. Questa solidarietà fu biasimata dalla curia e anche dal papa di allora, Paolo VI, e da lì nacque tutta un'avvertenza che poi portò all'emarginazione di Don Matti, di Don Gomiti, da parte della chiesa, della curia fiorentina, furono praticamente estromessi dalla chiesa di Isolotto e iniziarono a incontrarsi con i fedeli nella piazza dell'Isolotto. Quindi l'epilogo di questa storia è anche l'epilogo un po' della storia che io racconto. Con l'Isolotto si chiude anche il rapporto di fiducia che c'era stato tra la Democrazia Cristiana e i settori più avanzati nel mondo cattolico fiorentino. Il caso in qualche modo più emblematico fu il rapporto tra la Pira e Don Matti. La Pira tentò fino all'ultimo di convincere il suo pupillo, perché Matti era un suo pupillo, ma Matti rimase fermo nella sua posizione e la Pira disse che la sua scelta era dalla parte del disco. Quindi si chiude la vicenda di Isolotto e inizia la diaspora del mondo cattolico.
E senta, poi passiamo a Emma Fattorini. In realtà in quegli anni, la Pira, ricordiamo, il sindaco di Firenze, primo sindaco dopo la guerra, c'è un tentativo di declinare radicalmente l'esperienza del cattolicesimo con delle istanze sociali, no? L'Isolotto era un quartiere di case popolari costruito proprio in quegli anni. Che idea di cattolicesimo c'era in quegli anni e quanto, che è un altro tema del suo libro, a quell'idea in qualche misura si ispira anche una parte dell'insegnamento dell'attuale Papa Francesco? Lancisi.
E dunque, nel mio libro io affronto una delle radici fondamentali di questo mondo, del mondo latiniano, che è la radice sociale. È quello che in qualche modo si riassume nel libro che fece Scalpore, di Giorgio Rapina del 1950, sono proprio quest'anno dei 70 anni, L'attesa della povera gente. In breve, qual è la storia dell'attesa della povera gente, a cui in qualche modo si collega anche l'esperienza dei pastorali di Don Milani e anche l'esperienza che a Bozzolo stava estendo Don Mastolari? Qual era il senso storico di quella vicenda, almeno secondo il mio punto di vista? Era che la ricostruzione post-bellica, che sicuramente è stato un fatto grandioso e anche per certi versi virtuoso, aveva dall'altro lato però anche delle ferite sociali. Questa ricostruzione avvenne spesso sulla pelle della povera gente. Ecco, Domiliani e con lui anche la fine si accorgono che la loro utopia cristiana, cioè quella bellissima lettera di Milani sul 18 aprile, che è stato, come dire, un tradimento, loro si sentono in qualche modo cristiani traditi dalla Democrazia Cristiana e dall'idea che si potesse attuare una società cristiana. E lì nasce in Nerva la grande questione sociale che poi la Pira vive nella storia di sindaco di Firenze, il problema della riquisizione delle fabbriche, le case e così via. Questo mi pare un punto fondamentale che attraversa, attraversa tutta la storia di questi cattolici e che in qualche modo poi si ricollega con l'altra data fondamentale del mio libro, che è il 20 giugno del 2020, quando Papa Francesco sale Barbiano sulla tomba di Don Milani. Ecco, in quel momento questi che erano stati defolti, emarginati, buttati fuori, sospesi, adivinisti, estremisti della Chiesa imperante di allora, vengono recuperati da Papa Francesco. E Milani, che era stata la pietra di scarto dei costruttori ai tempi di Provincia, diventa la pietra d'angolo della Chiesa del futuro, della Chiesa di Papa Francesco.
Ecco, vediamo proprio a questo punto. Emma Fattorini, era una possibilità di intendere, no, la presenza del mondo cattolico nella società italiana. Allora abbiamo ci appena raccontato Lancisi come andò a finire e ora Papa Francesco la riprende. È troppo tardi per quella vicenda oppure è tutta un'altra storia che sta nascendo ora, secondo lei?
Ma guardi, bisogna fare un po' di distinzioni. Il cattolicesimo, io ho molto ritorno, sento proprio...
No, la sentiamo benissimo.
Io no.
Forse è la radio accesa?
No. Sul computer, lontano.
Ancora ci sente così? Se no la richiamiamo.
Sì. Pronto?
Sì, noi la sentiamo benissimo. Se lei sente ritorno, forse possiamo, se lei riattacca, la richiamiamo, così facciamo il collegamento migliore.
Grazie, mi scusi.
Sì. Allora, stavamo dicendo, intanto, Lancisi, secondo lei quell'occasione, questa possibilità, è un'occasione appunto che ormai è andata in quel modo? Lei dice il Papa ora la riprende, ma è ancora possibile immaginare un rapporto così organico, così strutturale della Chiesa Cattolica dal punto di vista sociale, oppure quella è un'occasione persa e forse se ne scontano le conseguenze?
Certo, la domanda è assolutamente pertinente. La prima parte del mio libro si intitola Buenos Aires e Firenze, che è fatto in due capitoli. Uno di questi è appunto la partita di Francesco, cioè io interpreto questa storia dell'intreccio tra Buenos Aires, cioè tra Papa Bergoglio e questo cattolicesimo inquietudine, poi il termine che userà Papa Francesco quando nel 2015 venne a Firenze a parlare alla Chiesa italiana, radunata a Firenze. Ecco, io intendo questo come una partita persa. Questo è, come dire, il tema di oggi. Come poi vada a finire, questo fa parte di una difficoltà di interpretazione del futuro. È una partita persa.
Sentiamo, dovrebbe essere migliorato il collegamento. Fattorini, ci sente meglio ora?
Sì, no, io vi sento bene.
Ah, meno male.
Non ho neanche riscontro. Se sono in linea.
Sì, è in linea, la sentiamo bene. Allora stiamo chiedendo appunto se è un'occasione perduta oppure secondo lei il Papa Francesco può rimettere in movimento quel movimento interrotto in quegli anni, come ci raccontava prima Lancisi.
Ma dunque, la storia della Chiesa funziona sempre per cambiamenti, rotture, continuità, discontinuità, quindi non è che può riprendere esattamente, cioè bisogna capire un po' cosa è vivo e cosa è morto di quella grandissima esperienza, quel laboratorio, quella fucina di cui Mario ci ha dato uno squarcio bellissimo in questo libro, anche fatto di piccoli racconti e di grandi riflessioni, e quindi bisogna prendere un po' il succo e capire qual è il messaggio che resta, che secondo me ha una continuità in effetti con Bergoglio e altre cose caduche. Storicamente allora negli anni 70, tra 60 e 70, fino alla fine degli anni 70, questo cattolicesimo è un laboratorio particolarissimo rispetto a quello che succede sia nel sud che nel nord del posto Italia rispetto al post concilio. Il nord, io venivo dalla Romagna e scelsi di andare a fare l'Università a Firenze perché c'era questo cattolicesimo che era strepitoso, ma strepitoso perché aveva al suo interno anche un po' le contraddizioni che dicevate prima. C'era certo la questione sociale, la radicalità, ecco, la radicalità profetica è l'unica cosa che teneva insieme anime così diverse, perché l'isolotto era una cosa. Io ricordo che Balducci continuamente cercava di cucire, come diceva Mario, anche non parliamo di La Pira, che era il suo mentore, di Don Mazzi, ma ci sono tante tante anime lì. In che senso? Cioè, nel nord c'erano le estremizzazioni, c'era un dissenso estremo, i circoli che c'erano in Romagna, che c'erano in Emilia, in Lombardia, dove c'era l'altro estremo, c'era una gioventù studentesca fondata da Giustani che poi avrebbe portato con una liberazione, che era la versione invece già identitaria, quella che poi sarebbe stata quella che aveva, che sconfiggerà definitivamente queste varie anime e porterà, come dicevate voi, al pre-Bergoglio, diciamo. Cioè questa identità sul piano della fede, ma anche della posizione nella storia. E invece a Firenze c'era una compresenza di queste anime, unite da questa radicalità che si fondava su alcuni caposaldi, che poi certo sono quelli che bisogna vedere quante possono andare avanti nel cambiamento, perché è chiaro che tante cose sono cambiate. I grandi pilastri erano, uno certo, questa sociale, che ma anche questa è intesa in un senso molto lato, molto profondo, perché è il tema della povertà, la povertà radicale, quella che Don Milani testimonia con la sua esistenza in un modo francescano, il tema della pace, che è quello che tiene insieme La Pira e il post La Pira, quindi la povertà, gli ultimi, la pace, tutto questo però con una visione buona, positiva della politica, che troverà, certo avrà una grande delusione nella Democrazia Cristiana, diceva bene, ma cioè, lì c'è proprio la rottura. Si aprirà tutta la stagione dei cattolici che vanno nel PC, dei cattolici che non sono solo quelli rodaniani, dei cattocomunisti, ma un'apertura di credito enorme verso la sinistra nella politica. E poi per sintetizzare, insomma, c'è questa sintesi che loro dicevano che era comune a tutti: in una mano bisogna tenere la Bibbia e nell'altra il giornale. Il giornale come lettura di quello che succede, cioè la storia interpella il cristiano proprio come non come una delle tante testimonianze possibili, ecco, come poi è diventato in seguito, ma come la testimonianza, come un dovere morale.
Guardi, questa immagine è bellissima, no? In una mano la Bibbia, in un altro il giornale, oggi forse diremmo il tablet per vedere quello che succede, però
ecco, c'è già una bella differenza,
certo, enorme, appunto, era proprio questo la questione. Da questo punto di vista, lei dice giustamente, alcune cose si mantengono, altre cose si perdono, però proprio anche la centralità di quel mondo, che poteva avere ancora in quell'epoca il mondo cattolico rispetto alla società italiana, era un po' questo che volevamo chiedere, poi ritorniamo a sentire cosa ne dice Lancisi. Da questo punto di vista, questo forse è il cambiamento maggiore. Quella Chiesa cattolica allora era una delle grandi forze all'interno della società italiana. Ora è ancora così?
No, non è così, ma non lo è più nulla, non è più neanche la politica, non lo sono più neanche i partiti, cioè quella possibilità dello stare nella storia non c'è più neanche nella laicità cosiddetta, cioè siamo in un cambiamento profondissimo, per quello dico anche Bergoglio, per Bergoglio non ha la stessa importanza l'impegno politico e la lettura del giornale, anzi, cioè in questo senso vedo i cambiamenti, faccio degli esempi, un altro grande cambiamento può essere quello della cultura, no? In Don Milani c'era questa vera missione, cioè voi siete estromessi dal poter diventare classe dirigente, voi ultimi, voi poveri, perché non avete accesso alla cultura, cosa verissima dal dopoguerra fino agli anni 70. Poi c'è il tablet, poi c'è l'ignoranza diffusa, perché rendiamoci conto che rispetto alla classe dirigente politica in primis, ma complessiva dell'Italia di allora, di quegli anni, messa nel libro, cioè il fatto che i colti erano, c'era, è diventata la classe dirigente più ignorante dal dopoguerra in qua, la nostra attuale, sia nella politica ma che nel paese. Quindi la cultura non è più quella chiave. Oggi il ricco è quello che consuma, è quello che ha accesso ai media, ai viaggi, aveva fino adesso, e non la cultura. Un esempio piccolo per dire come le cose cambiano, così la Costituzione. La Costituzione è stata un riferimento fondamentale, una Bibbia laica, no? Come il Vangelo dei laici, e per loro era così, era fondativa, però la Costituzione, capiamo invece bene come nella prima parte è una ricchezza, è un tesoro inestimabile da preservare, ma magari nella seconda una riforma costituzionale alleggerirebbe questo meccanismo un po' spicciato della nostra politica.
Ripeto una cosa che ha detto, perché no, sicuramente è all'attenzione di tutti in queste settimane, in questi mesi, no, quanto il mondo della cultura sia stato poco considerato, la vicenda delle scuole e delle università, di cui completamente non si è parlato, tuttora se ne parla veramente molto poco, di quello stiamo parlando.
Questo è un buon esempio, come è andata a finire la scuola?
Come sta andando a finire la scuola? Allora Lancisi, no, lei vi ha usato la parola che poi è anche il motivo per cui abbiamo questa conversazione con voi oggi qui a Uomini e Profeti, lei parlava, erano gli anni della ricostruzione, noi ci aspetta una ricostruzione, e c'era un'indicazione molto precisa, la ricostruzione non solo, no, sia questo slogan che si sente ripetere un po' tutti i giorni, nessuno sarà lasciato indietro, che alla fine suona quasi minaccioso, perché come può essere un mondo in cui qualcuno viene lasciato? Se ce lo dovete dire in così tante volte, forse è già successo. Lancisi, in che modo però quella ricostruzione alla fine coinvolse, nella misura in cui limitata lo fece, anche gli ultimi, anche i poveri, oppure anche allora fu un'aspirazione più che una realizzazione effettiva? Mario Lancisi.
Sì, anche allora fu un'aspirazione, però è importante che fosse comunque al centro dell'esperienza di questi soli di Dio. Oggi non è al centro. Io abito in una città, Firenze, dove qualche giorno fa il sindaco disse: siamo una grossa difficoltà economica, rischiamo di spengere i lampioni della città. E allora io ho fatto una riflessione dicendo che la Pira mai sarebbe sognato di spengere i lampioni di Firenze, perché per lui Firenze era la Gerusalemme, era il riferimento, come dire, mondiale, forse anche con una certa retorica, comunque con quella liturgia della parola molto latiniana. Cioè la Pira aveva una visione della città, che poi può essere una visione, come dire, del passato, una visione ce l'aveva però, e la visione era che una città deve essere costituita, vabbè, dalla chiesa, perché lui era cristiano, ma dalla fabbrica, dalla scuola, come avete detto prima voi, dall'ospedale, dalla fabbrica. Cioè i punti fondamentali sono questi, e questi punti devono stare insieme. Come disse una volta Padre Barducci a proposito di Milano, non conta il modello di quella scuola di Barbiana, che quello è morto con la morte di Lorenzo Milani. Quello che è importante, in Milano, disse Barducci, è il messaggio. Ecco, io credo che da questi folli, e quindi anche dalla Pira, figlio del suo tempo, ovviamente, bisogna cogliere il messaggio. E il messaggio io lo ritrovo, dovendo sintetizzare quasi con uno slogan, nella dicotomia balducciana tra tolemaici e copernicani, e lui sostiene che il Concilio Vaticano II ha fatto questa grande rivoluzione, per cui mentre prima era la Chiesa il centro del mondo, il Concilio rovescia e al centro c'è l'uomo, e invece la Chiesa è al servizio dell'uomo. Ecco, oggi nella Chiesa, nella politica, nella cultura, in tutto bisognerebbe recuperare l'uomo come mezzo di giudizio, come centralità.
L'uomo è come centralità. E allora, però, certo, se partiamo da questo, Fattorini, no, come tutti quanti, abbiamo tutti un po' negli occhi l'immagine di quella bambina di pochi mesi che è stata trovata morta l'altro giorno, mentre no, è una di quelle delle decine di migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare da noi. Allora, anche qui, come se ci fosse una gerarchia, quali sono gli uomini più importanti di cui preoccuparci? E quella bambina, chi parla a nome di quella bambina? Emma Fattorini.
Pronto?
Sì, la sentiamo,
sì,
la sentiamo.
Sì, ecco, la sento anch'io adesso. Ma sì, sicuramente non ci sono dubbi da che parte deve stare chi sceglie il Vangelo nella vita. Qui la Chiesa, è vero, c'è la rivoluzione copernicana, deve servire l'uomo, ma è la radicalità del cristiano che non... Io penso che la vera eredità che ci lascia quella grande esperienza che si è vissuta a Firenze sta sì nello scegliere evidentemente l'ultimo e la bambina, ma di farlo con quella radicalità profetica che innerva anche il piano della trascendenza. Non so se mi spiego, non è che che cristiano la Chiesa deve diventare una ONG che protegge i migranti, quello deve succedere per forza, cioè deve essere una loro dicevano,
cioè non è necessario essere cristiani per pensare che una bambina, ecco, di pochi mesi non deve poter morire affogata,
esatto,
mentre scappa da una guerra civile.
Per un cristiano è una cosa, posso dire, non, un imperativo che non c'è neanche da discutere, capito? È il come la questione, è come si fa questa cosa. Allora, che lezione ci viene nel un po' deserto nichilista di oggi, dove appunto ci si deve addirittura porre il problema se si deve salvare quella bambina? E il Bergoglio questo ci ha detto, ecco, questo c'è una grande continuità, cioè lo scandalo, portare lo scandalo del fatto che questa cosa debba costituire ancora un problema. Poi il problema c'è sul piano della traduzione pratico-politica, e allora lì il cristiano deve dire la sua. E come fa a dirlo in un mondo così complicato e così sempre parcellizzato, senza quelle grandi visioni di allora, dove i buoni e i cattivi erano chiari, dove bisognava stare con gli ultimi, che erano quelli, perché è vero che c'erano queste grandi anime, la chiesa, la scuola, nella città e le fabbriche, ma queste cose non ci sono praticamente più. C'è tutta una marmellata in cui bisogna distinguere, avere un gran senso delle distinzioni per recuperare quella radicalità. La cosa che io trovo ancora di grande attualità, quello che vedo di questa continuità tra Bergoglio e quell'esperienza, è proprio questa radicalità profetica, questo essere nel mondo senza essere del mondo, ma essere nel mondo fino in fondo, che vuol dire come priorità stare con la bambina, e però avere quello che Milani diceva in quella lettera che Bergoglio ha citato come la più importante, che è quella che ha segnato di più la mia generazione, che è la lettera Pipetta, questo giovane comunista al quale Don Milani indirizzava questo monito, dice: io sto con te fino a che non rompiamo i cancelli di questa grande casa del ricco, dopodiché io torno nella spelonca abbandonata e continuo a pregare davanti al crocifisso perché si continui in questa direzione, ma non mi appago, no? Questo non appagamento. Ed è questa tensione, e io trovo infatti riduttivo chi vede in Bergoglio semplicemente un capopopolo, perché è anche questo, giustamente, in assenza di una presenza viva, vivida dei cristiani sul piano sociale, e secondo me fa un'opera di supplenza.
No, guardi, mette al punto proprio la questione, perché altrimenti, diciamo, talvolta c'è un modo di intendere l'esperienza, diciamo, cristiana, cattolica, come se fosse qualcuno che si deve occupare appunto come una ONG, e allora si perde proprio questa dimensione radicale. L'ultima cosa che le chiedo, non ci si proprio su questa radicalità, d'altronde il suo titolo, no? I Folli di Dio, riprende un passo della lettera di Paolo ai Corinzi. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. È questa la via, cioè una minoranza e però agitata, mossa da una stoltezza radicale, da una follia. È questo il modo in cui oggi un cristiano può testimoniare la sua fede?
Sì, non c'è dubbio. Io sono perfettamente d'accordo con Emma, tra l'altro, appunto, per un periodo delle nostre vite abbiamo vissuto con le testimonianze, quindi questo mondo lo conosciamo bene. C'è in questo mondo che io racconto, in tutti i personaggi che passo in rassegna, una fortissima tensione religiosa. Non vorrei che ci fosse appunto l'equivoco o che siano un mondo di ONG. No, assolutamente, c'era questa fortissima fede. E i Folli di Dio sono, appunto, come lei diceva, un titolo che racchiude. Cioè questi personaggi sono interessanti proprio perché erano folli di Dio, non so se mi intendo. Era la follia che era legata alla profezia, ad esempio in San Paolo, ma anche in Ezechiele, e che accompagna tutti i santi, fino a Francesco. Anche Francesco c'era nella sua esperienza una follia. Poi dopo i santi, da lì in poi, magari hanno acquisito più una razionalità occidentale, ma questo è un altro ragionamento. Quindi ecco, la storia che io racconto, i Folli di Dio, tutti questi personaggi, da quelli più famosi che abbiamo citato, ma da tantissimi preti, laici, che scorrono in queste pagine, erano fortemente animati da questa fede. È proprio questo, l'aspetto interessante, come la loro radicalità sociale fosse motivata, avesse la sua sorgente, la sua radice, una forte tensione religiosa. Chiudo con un aneddoto: quando la Pira era sottosegretario e gli venivano affidati, gli incarichi delle trattative con le aziende in crisi, lui prima di parlare con i sindacalisti, con i datori di lavoro, si metteva a pregare, era così un modo molto lapidiano, ma però dà l'idea di come la fede, Dio, fosse presente in questi personaggi. Non a caso parliamo di soldi di Dio.
Emma Fattorini, chiudiamo anche con lei su questo punto, che forse è la questione più interessante, anche quella più stravagante rispetto al modo in cui viene raccontata oggi, no, l'esperienza religiosa. Intanto mi sembra di capire, per queste persone l'esperienza, diciamo, del sacro non è una fede, cioè una cosa personale che hanno in testa, un pensiero, è proprio è la vita, è i movimenti, è come prendi il cappuccino, altrimenti non è un po' questo la radicalità, no?
Bravo, è proprio questo, cioè sì, appunto, la preghiera, cioè io quando parlo di profezia, che è quello che resta, io mi sono commossa a leggere questo libro, ho visto tantissime cose che proprio per questa radicalità. E cosa comporta, con questo è un po' il pensiero che cosa comporta, qual è la prova, diciamo, di questa incarnazione nelle cose concrete, come dice lei, nella vita, no? Quando si prende il cappuccino. La prova è questa forza di unità di vita che avevano. Dice, va bene, ma prima pregava, ma cosa significa? Che non c'è la preghiera e poi l'impegno. È che mentre fai l'impegno hai in mente qual è il messaggio che devi dare e come devi muoverti. Quindi era un insegnamento incarnato davvero. Quando lei parla di cappuccino, mi viene in mente, l'unità di vita intendo la coerenza, mi viene in mente il bar, questo aneddoto che riporta nel libro, quando la Pira gli viene chiesto a Roma un colloquio politico, al bar gli amici gli dicono che cosa voleva, cosa prendeva, lui chiese, io che voglio un bicchiere d'acqua, e dopo cosa vuole? Allora lui risponde, ma io lo prenderei anche con un po' di limone se è possibile. Questa non è una sobrietà esibita o un senso pauperistico, è proprio una postura, è un atteggiamento verso le cose, capito? In cui la coerenza personale diventa un portamento abituale, capito? È come portare un vestito, come muoversi, è come stare nel mondo, in cui non c'è scissione tra pensiero e azione, tra fede e pratica, tra politica e fede. Non a caso allora il tema del rapporto tra storia e fede, tra politica e fede era centrale, ma non come poi c'è stato anche questo, ma poi come si è ridotto, c'è una discussione o solo intellettualistica o moralista, appunto poi il relativismo, tutto quello che ha sentito Giurello, verissimo, cioè lì c'era proprio lo sforzo che non era dei folli, non era uno sforzo volontaristico, nasceva proprio da questa contemplazione che viene prima dell'azione di Dio. Erano tutti sostanzialmente dei mistici, tutti, solo forse l'Isolotto tentò una torsione molto più sociale, infatti divenne proprio un momento di rottura, ma negli altri, per esempio, la fedeltà alla Chiesa non era sottomissione alla gerarchia, era vedere che lì la Chiesa doveva essere la trasparenza, doveva riflettere come la luna doveva riflettere, cioè come la luna illuminata dal sole doveva riflettere la presenza di Cristo tra i poveri, ecco, non so come dire.
No, cioè, capito, tra l'altro questo ci rilancia la trasmissione che faremo un'altra volta, che cosa vuol dire mistica. Abbiamo capito che mistica è strettamente legata, anzi quasi l'altra faccia della politica. Però siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, io la ringrazio, Emma Fattorini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e tanti saluti anche a Mario e a tutti quanti.
Mario Lancisi, grazie.
Grazie a voi e saluti a Emma.
Allora, risentirli. Ricordo che domani, domenica 21 giugno, ci sarà la terza puntata del ciclo con Davide Assael, Baruch Spinoza, un pensiero libero per il mondo di oggi. Nella puntata di domani Davide Assael affronta la dimensione politica del pensiero di Spinoza. Abbiamo capito poco fa con le parole di Emma Fattorini come appunto la dimensione effettiva, pratica, della vita di tutti i giorni sia l'altra faccia della dimensione mistica, non è qualcosa di personale, di nascosto nel cuore, ma se non diventa appunto prassi, addirittura come prendi un caffè. Lì è allora si gioca la questione. Grazie ancora ai nostri ospiti Emma Fattorini e Mario Lancisi. Vi ricordo che la trasmissione oggi alla console si sono alternati Luca De Ioris e Daniele Di Noia, e noi ci risentiamo con Uomini e Profeti sabato prossimo.